Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che ritorna quest'oggi in onda come tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino alle notizie delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini, insomma anche oggi mi devo scusare per la mia voce, va un po' meglio, e devo dire grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono venuti davvero numerosissimi alla nostra festa, i 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, all'ex ospedale psichiatrico Pini, ospiti di Olinda, che ringraziamo molto come sempre, che ci ha ospitati con più di 100 appuntamenti fra incontri, presentazioni, concerti, attività dei più svariati tipi, da quelle per i giovanissimi alla poesia, insomma c'erano tantissime cose da fare, e naturalmente anche tanti spettacoli teatrali. Di quelli in particolare mi sono quasi sempre occupata io, e è stato anche un modo per incontrarvi, per sentire i vostri commenti, per insomma siete stati molto affettuosi, molto presenti, davvero anche molto numerosi, quindi grazie ancora per il vostro sostegno, per i moltissimi abbonati e abbonate, per coloro che sono venuti a fare l'abbonamento nel nostro punto di reception, insomma, in cui avevamo tante cose, per tutti quelli che insomma ci hanno sostenuto con le tessere, comprando le magliette, comprando il nostro merchandising, che sono venuti a darci dei consigli, che sono venuti semplicemente a salutarci, a conoscerci. Insomma, è stato veramente bello, siamo stati relativamente fortunati, anzi fortunati con il tempo, e quindi insomma si chiude un'altra festa di Radio Popolare, un altro All You Need Is Pop di Radio Popolare, in cui ci avete un po' visti tutti all'opera. E quindi grazie ancora a tutte e a tutti voi. Riprendiamo dunque la nostra attività consueta, ci avviciniamo al palinsesto estivo, cominceremo come sempre a luglio e proseguiremo per tutto agosto e un pezzettino di settembre, ma del palinsesto estivo avremo tempo di parlare più avanti. CALT, nella sua forma diciamo invernale, così insomma, cioè dei 9 mesi del 10 mesi del palinsesto invernale, resterà certamente in onda fino alla fine di giugno, quindi anche quest'oggi abbiamo un programma, un sommario piuttosto ricco. Nella parte finale della nostra trasmissione ritroveremo Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, che quest'oggi credo parlerà di una cosa che lo riguarda da vicino, mentre Giovanni Chiodi, che la scorsa settimana giovedì per un problema tecnico, e poi anche venerdì sempre per un problema tecnico legato alle linee telefoniche, non siamo riusciti a sentire nella sua rubrica, oggi la recuperiamo. Parleremo ancora di musica con la stagione sinfonica dell'Orchestra Sinfonica di Milano, per l'appunto presentata la settimana scorsa. Vi parleremo dei 50 anni di Palazzo Fortuny, Tiziana Ricci nel suo servizio di arti visive del lunedì, e poi ringraziandolo della lunga attesa, ma insomma dovevo fare un pochino di ringraziamenti a chi è venuto alla nostra festa. Diamo il benvenuto a un grande interprete della nostra scena contemporanea, lo abbiamo visto più di una volta, spesso all'Elfo Puccini, ma non solo. Ci ritorna però all'Elfo questa settimana con Martedì al Monoprix, Enzo Curcurù. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Grazie, scusami per la voce, tu puoi capirmi, insomma, cioè
non
per
me non è bellissima.
Ti ringrazio, sei molto gentile. Insomma, bisogna consolarsi con le piccole cose, ma in realtà non c'è niente di meglio che una festa di Radio Popolare per far sì che la voce non torni mai più. Ecco, per cui cioè, perché appunto
dire che hai cantato, hai ballato, ti sei divertita.
Sì, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, hai ragione, c'era anche la Silent Disco che ha avuto, a parte il fatto che insomma adesso la Silent Disco è una cosa che fanno tanti, giustamente perché è una buona idea, noi avevamo i nostri 3, 4, insomma equipaggi 5, 6 a seconda, si alternavano alle postazioni dei DJ sul grande palco del Barlume e sotto c'erano tutti ascoltatori e ascoltatrici che ballavano con le cuffie dei vari colori, perché potevano scegliere quale musica, su quale musica ballare a seconda del DJ, e quindi è partita una gara fra i rossi, i verdi, i blu, così via, dicevamo, ah adesso c'è, guarda, stanno tutti ballando quello che mette Pardo, ah no, stanno tutti ballando quello che mette Facchini, eccetera eccetera, era molto divertente guardarli anche, non soltanto... comunque grazie insomma anche ad Enzo, che so che conosce quello che facciamo a Radio Popolare, quindi
certo.
Grazie mille. Veniamo a questo titolo che ti vede tra l'altro insomma ritornare in scena intanto con un testo meraviglioso e poi con un personaggio meraviglioso.
Sì, Marie-Pierre, questa bella signora transessuale che ogni martedì va a trovare il suo vecchio padre, rimasto vedovo da poco, e va a fare le faccende di casa, le pulizie. Dopo questa attività domestica vanno a fare la spesa al Monoprix. Monoprix che è una catena di supermercati.
Sì, è un po' come Monoprix dovrebbe essere, cioè originariamente nata un po' come Lupim nostro, che in realtà vende altre cose, non vende alimentari, però l'idea è quella del prezzo fisso, no?
Esatto, e poi c'è una catena, comunque è una catena di supermercati anche un po' chic,
sì,
che in Francia va moltissimo. E Monoprix diventa un po' il teatro del loro rapporto, perché Marie-Pierre, appunto, prima si chiamava Jean-Pierre. E il padre non riconosce questa nuova identità dell'amato figlio e mette una distanza veramente quasi invalicabile fra i due, e c'è una rincorsa proprio fra i due, perché Marie-Pierre cerca di essere riconosciuta, di riprendere il rapporto con il padre, ma il padre rifiuta totalmente questa transizione, questa trasformazione. E, in questo caso, diciamo, l'argomento è la transessualità, ma in verità si parla di un rapporto fra padre e figlia, cioè di aspettative disattese, di incomprensioni, quindi chiunque si può ritrovare, perché chiunque può aver avuto un rapporto difficile con un proprio genitore. E quindi è bellissimo entrare dentro questo mondo, in questa difficile comunicazione fra i due. E io faccio entrambi, faccio sia lei che lui, e tutti i personaggi che incontrano in questo Monoprix. Il cassiere, le persone che la conoscevano da prima, e si vede un po' quello anche che, cioè, il punto è un po' la soggettiva di Marie-Pierre, di tutto quello che la circonda in questa nuova identità. Io sono innamorato di Marie-Pierre, mi piacerebbe farvela conoscere, perché cioè, sono sicuro vi innamorerete, è deliziosa, per me è quasi un alter ego diventato praticamente, perché lo faccio da un po' di tempo questo spettacolo.
Infatti era proprio quello che volevo domandarti, ma insomma lo stavi già dicendo, diciamo personaggi che hanno sfaccettature, come inevitabile soprattutto quando poi i testi sono scritti da, insomma, con maestria, come Marie-Pierre, che si porta dietro tutti gli altri personaggi, quindi richiede una mimesi all'interprete molto importante. In alcuni casi lo si può comprendere, la tentazione è anche quella di utilizzare, come dire, degli stratagemmi interpretativi che sono quelli della lunga tradizione del teatro en travestì. Tu però non lo fai, cioè attualizzi molto, cioè modernizzi molto l'interpretazione en travestì.
Assolutamente sì. Marie-Pierre è una signora, cioè lei vorrebbe quasi confondersi fra le signore che vanno a fare la spesa a Monoprix. Nel mio, come dire, non suggerisce grandi, cioè non ha grandi indizi, non si sa quanti anni abbia, si sa che è in Francia, ma che è ammirato in Francia, ma non si hanno delle grandi informazioni rispetto ai due personaggi, a tutti i personaggi. Io chiaramente me la sono un po' cucita addosso, e io sono di origine siciliana e mi sono immaginato che Monsieur Francesco, il padre di Marie Pierre, sia appunto un immigrato italiano in Francia.
Cosa molto possibile, peraltro, insomma.
Assolutamente, certo. Si parla di un ambiente un po' angusto, di tappezzeria scollata dai muri, non è certo un ambiente, come dire, moderno come potrebbe essere quello di Orcia a Milano, per intenderci. Infatti, quando mi hanno proposto di riproporre il martedì Monoprix, ho detto: ma forse è un testo forse un po' vecchio, le cose sono cambiate, ma invece da quello che sento non è proprio non c'è proprio uno sguardo rispetto all'argomento così cambiato rispetto a un po' di tempo fa, anzi adesso stiamo tornando un po' indietro, quindi credo che sia a un certo punto anche uno spettacolo necessario per riprendere e riparlarne, perché la gente ha ancora, lo vedo, difficoltà a interagire e ad essere, come dire, a trattare le persone che vogliono essere qualcos'altro e che sentono di essere qualcos'altro con grande difficoltà. E quindi sono contento anche di raccontare questa storia più forte che posso per sensibilizzare anche sull'argomento.
Direi che è necessario.
Il Teatro dell'Elfo questo mese lo dedica appunto al Pride, un mese, sappiamo che è il mese del Pride, e ci saranno 4 spettacoli per tutto il mese. Io per esempio mi divido la sala Bausch del Teatro dell'Elfo con Angelo Di Genio, che fa il suo straordinario road movie, quindi io sono alle 7:30, lui alle 9:30 o 9, non mi ricordo bene l'orario, scusatemi, comunque andatelo a vedere sul sito, troverete tutte le informazioni. Quindi se fate anche la combo martedì Monoprix road movie, vedete due spettacoli che secondo me vi lasceranno sicuramente qualcosa da portare a casa.
No, infatti volevamo specificarlo questo fatto, che molto intelligentemente e anche opportunamente, come tu dicevi, l'Elfo dedica al percorso che poi porta al Pride, che a questo punto diventa anche un appuntamento a cui partecipare a maggior ragione, diciamo, vista l'aria che tira, diciamolo proprio chiaramente, cioè tira un'aria di persecuzione, di moralismo, del più becero genere, di un richiamo alla famiglia falso, aggressivo e censorio da parte di personaggi che sono oltre che maleducati e al limite di quello che andrebbe considerato un reato, insistono nella persecuzione di chi teoricamente è normale dal loro punto di vista non è. Quindi stiamo vivendo veramente un oscurantismo di ritorno in qualche modo, no?
Quindi, in America oltretutto stanno accadendo cose anche piuttosto gravi, cioè non è solo più una questione di opinioni, esatto, cioè stanno licenziando persone solo perché hanno,
certo, insomma, si è ritornati come gli anni 60, no? Che, esatto, insomma, un omosessuale, esatto, si deve sposare per avere una facciata dietro cui, esatto, poter eventualmente, no? Cioè, nascondersi, piuttosto che qualunque forma di affermazione di identità indipendente da, ma poi ripeto, da un modello assolutamente falso che non corrisponde talvolta nemmeno a chi lo porta avanti, se pensiamo, no? Alle persone che lo sostengono.
Sono d'accordo con te.
Ecco, per cui andiamo a vedere gli spettacoli dell'Elfo dedicati al Pride in questo periodo, andiamoli a vedere intanto perché fa bene a noi, cioè sapere che ci sono persone che attraverso l'arte affermano e riaffermano certe cose, perché a volte, no, ci si dice: ma siamo sempre noi, no, che siamo già d'accordo, no, che in qualche maniera, e questa cosa non è del tutto vero, Non è del tutto vero, lo dico anche perché anche ieri ho visto alla festa tante persone che forse non sono esattamente i nostri sostenitori abituali, ma magari passando di lì qualcosa gli resta attaccato, no? Cioè, per cui
si contamina.
Ecco, cioè nel senso buono del termine.
Positivo, assolutamente.
Esatto, certo. Per cui ringrazio davvero Enzo Curcurù, è importante il lavoro che porta in scena, che riporta in scena l'Elfo Puccini da domani. Questa settimana, grazie davvero, martedì al Monoprix.
20 di giugno.
Grazie, grazie, fino al 20 di giugno, giusto averlo ricordato. A presto, ciao.
Grazie Ira, buona giornata a tutti.
Ciao, ciao. Palazzo Fortuny a Venezia compie 50 anni, domani 10 giugno è in programma un'apertura straordinaria, ingresso gratuito, tante iniziative per festeggiare un compleanno importante.
Palazzo Fortuny era la casa e l'atelier dell'artista spagnolo Mariano Fortuny y Madrazo e di sua moglie Henriette Nigrin. Atelier nato tra le mura di Palazzo Pesaro Orfei, è poi diventato un importante punto di riferimento per la cultura a Venezia grazie alla donazione alla città. Al Museo Fortuny abbiamo visto mostre tra le più belle e interessanti in questi decenni e domani si festeggia il suo 50° compleanno. Elisabetta Barisoni è la dirigente del museo e anche di Capesaro Gallerie d'Arte Moderna.
Sì, esatto, un compleanno molto importante perché sono i 50 anni del museo, il museo che ha aperto nel 1975 a Venezia, dopo essere stato donato dalla vedova di sì. Mariano Fortuny.
Sì, perché il palazzo ha una storia bellissima, perché in realtà era di un artista spagnolo.
Assolutamente, infatti, proprio spagnolo perché Mariano arrivò a Venezia per caso, anche per le storie della sua famiglia, e installò pian pianino, prendendo possesso di tutto questo enorme palazzo, che è uno degli esempi più belli del gotico veneziano, e facendone la sua casa atelier, l'antro dell'artista, dell'artefice, proprio di tutte le sue sperimentazioni nella fotografia, nel cinema. Era un uomo assolutamente poliedrico e poi soprattutto nella sua invenzione del Made in Italy, della moda. Made in Italy è un termine che lui usa proprio per primo, è anche il motivo per cui viene noto, insomma.
Poi lui ha dato vita a un atelier importante con la moglie, no? Henriette Nigrin.
È proprio lei, esatto, è proprio lei che dona alla fine il palazzo nel 1965, poi dopo 10 anni, appunto nel 75, il comune apre il museo, è Henriette. E non solo come musa ispiratrice, ma veramente come imprenditrice, come donna manager, direi, dell'azienda dei tessuti che sono noti in tutto il mondo, e che inventa insieme al marito Mariano gli abiti più iconici della produzione di Fortuny, quindi i delfos, gli scialli, i tessuti per di decorazione anche degli appartamenti per i cuscini, i divani, quello che adesso è poi il mito di Fortuny nel mondo, anche questo lusso, ma allo stesso modo la libertà del corpo, sì, della donna.
sì, e anche la raffinatezza. E così il palazzo è diventato un punto vita per la cultura a Venezia. Abbiamo visto mostre bellissime in questi anni.
Sì, è stato esatto, c'è una vita del palazzo proprio come dice lei, che appartiene al suo fondatore, a questo mago, direi, della interessato a tantissime cose delle arti, e che poi si esplicita nella vita invece del museo, quando appunto muoiono sia lui ma poi Henriette, che ha visto negli anni la sperimentazione portare avanti per esempio mostre del centro di documentazione con artisti come Greenaway o esposizioni organizzate durante gli anni della Biennale di Venezia con l'arte contemporanea, che è entrata a Palazzo Fortuni.
Sì, a Palazzo Fortuni poi ha ospitato una delle più belle mostre di Mapplethorpe, io la ricordo bene, tanti anni fa. Sì, sì.
Tantissime iniziative, sempre a livello di sperimentazione o comunque di artisti che non fossero così noti nel panorama italiano o internazionale, sia per le loro tecniche o anche perché in molti casi erano le prime volte che venivano esposti. Quindi è proprio rimasto un luogo di sperimentazione il museo. Di nomi internazionali ve ne potrei dire moltissimi, anche soprattutto nel mondo della fotografia, per esempio Oliviero Toscani, Reuter, poi in tempi non sospetti Studio Azzurro, sono ormai nomi consolidati della storia dell'arte e delle mostre, però quando sono stati esposti a Fortuni erano magari le prime volte che il pubblico si trovava con queste grandi installazioni di videoarte oppure le sperimentazioni verbo visuali, quindi veramente la carica di innovazione è sempre rimasta nel
oppure
luogo.
Fotografi che magari erano meno conosciuti in Italia arrivavano in questo luogo internazionale, perché si parla di questo livello.
Assolutamente sì, internazionale, un po' come immagino fosse ed era il mondo di Mariano e suo tempo, di Mariano Fortuni, che era circondato da Isadora Duncan e Loie Fuller, le vestiva, aveva corrispondenza con Gabriele D'Annunzio, cioè questo mondo internazionale trasportato poi negli anni 70 e 80 è tornato al museo, al Fortuni Museo, nel senso del passaggio di artisti, di voci, appunto di fotografi che poi hanno avuto delle carriere o video artisti o opere di installazione, adesso sono più, diciamo, non dico scontate, ma più comuni nelle mostre d'arte. Invece in questo luogo ci sono state tante prime volte proprio in quegli anni di grande sperimentazione e apertura di Venezia all'internazionalità, penso
al
per
mondo,
esempio,
certo.
Sì, agli anni 90 per esempio.
Sì. Senta, e voi festeggiate questi 50 anni con una giornata speciale, il museo è aperto tra l'altro gratuitamente la giornata del 10 giugno.
Esattamente, facciamo una giornata di celebrazioni dalle 11 alle 21, aperto a tutti i visitatori, i cittadini, gli amanti di questo luogo, chi lo conosce vuole ritornarci o chi non l'ha mai visitato, proprio per rinnovare questo spirito di sperimentazione, questo spirito di fare sempre qualcosa di nuovo che appartiene al museo. Mostreremo delle opere inedite che spesso non sono esposte per motivi di conservazione, pensiamo ai tessuti su seta, agli stampati, alcuni velluti molto preziosi che però non possiamo esporre ininterrottamente, ma anche alcuni brevetti, molte chicche direi della collezione del museo e poi i filmati che facevano Henriette e Mariano nei loro viaggi.
E queste sono chicche veramente?
Sì, e avremo la musica e alla sera avremo un momento musicale anche nel campiello, nel campo San Benedetto di fronte al museo, in modo che la città in un certo qual modo si riappropri per un giorno di un bellissimo compleanno che è proprio cittadino, perché è un museo civico del comune di Venezia e quindi che appartiene a tutti.
Certo, e che tra l'altro di cui siamo tutti molto orgogliosi.
Beh, grazie, molto grazie, veramente, anche noi.
E allora era il servizio di Tiziana Ricci su Palazzo Fortuni a Venezia, che compie 50 anni, che da domani crea un programma con aperture straordinarie, ingresso gratuito e molte iniziative per festeggiare questo suo compleanno.
A good time friend tried to help me through with all the right intentions. He said time will heal your wounds, but I'm all the way down, nearly to the brink. Baby, it's deeper than you think. I've seen a bit too much with these tired eyes of mine. I did hard time on love's spiraling line. No medicine can help me, and it won't do no good to drink. Yes, it is. It's deeper than you think. It's cool with me if the light don't shine. It'll be here soon enough. It's so sublime. It's a diamond in the rough. Now you can cross your heart, but true is what you do.
I wanted to believe, but I guess I played the fool. Here on this side of nothing, ain't no further left to say. Much deeper. Just trying to find my way back again, but it's deeper than you think.
E lasciamo questo brano recente, Tad Robinson, Deeper Than You Think, figlio insomma di una lunga tradizione musicale che arriva dagli Stati Uniti e che è entrato nella nostra Music Library. Adesso la pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult, ancora tante cose da raccontarvi. Thank you.
hard to stay? Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no one testing. Some harm on all your focus. All sensation. Don't let them in. Let go, hold that vision. Hung up, I'm headed for your condemnation. Wait up, I'm headed for your complications. Your mutations. What's this?
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E allora in questa seconda parte recuperiamo tra l'altro una serie di argomenti di cui volevamo parlarvi, lo sapete, insomma in questo periodo vengono presentate molte delle importanti stagioni che prenderanno il via ovviamente nel 2025-26. A partire dalla prossima stagione, recentemente, la settimana scorsa, è stata presentata la stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano nell'auditorium di Largo Mahler, ovviamente, Ambra Redaelli, la presidente, c'è stata anche la presentazione di un nuovo consiglio d'amministrazione, insomma una serie di notizie da dare e naturalmente la riconferma della direzione musicale di Emmanuel Chekhnavorian, il giovane talentuosissimo direttore d'orchestra che da qualche tempo dirige la Sinfonica di Milano, che qualcuno forse ha anche visto dal vivo oppure nella diretta che ha fatto la RAI in Piazza del Duomo nel concerto per Milano, che è stato diretto da Riccardo Chailly, ma in quel caso Emmanuel Chekhnavorian ha in qualche modo visitato la sua seconda anima musicale al violino. Ma al di là di quello che fa Chekhnavorian, che fa tante cose anche in giro per il mondo, vi facciamo ascoltare una delle sue dichiarazioni proprio in occasione della presentazione della stagione 2025-2026 dell'Orchestra Sinfonica di Milano.
I greet all the music lovers in Milan and in the world. I'm here at the Auditorium in Milan. I just presented my second season. It is going to be exciting. You see one of my favorite instruments in the background, the timpani. And we will start with a big bang, I would say. In a grand style, we are starting with Brahms's first piano concerto with a living legend, Rudolf Buchbinder. I later conduct Tchaikovsky's Fifth Symphony, and the season is continuing in that style. You should not miss one concert. Come, listen to us, and join our community. All the best.
Ora, questo era l'augurio che al microfono della stampa ha fatto Emmanuel Chekhnavorian, che ha accennato all'apertura di una stagione molto ricca, che insomma poi andremo a presentarvi man mano che, e a ricordarvi man mano che gli appuntamenti musicali si seguiranno, ovvero come avete sentito ha detto: saluto tutti gli amanti della musica, sono qui nell'auditorium, abbiamo appena presentato la seconda mia stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano, cioè diretta da me come direttore musicale. In sottofondo, avete sentito, ci sono dei timpani, infatti era proprio davanti alla sezione delle percussioni, all'auditorium, nella buca dell'orchestra, l'auditorium di Largo Mahler, perché inizieremo proprio con un big bang, cioè con il primo concerto per pianoforte e orchestra di Brahms, dove ci sarà anche Rudolf Buchbinder e dove i timpani hanno un grande ruolo. Quindi non mancate, non perdete nemmeno un concerto, insomma venite nella nostra nuova stagione. E allora questo un brevissimo insomma accenno, volevamo farvi sentire la voce di questo direttore d'orchestra che è veramente un cittadino del mondo, insomma tante nazionalità in sé, sia quelle acquisite che quelle d'origine. E adesso invece ascoltiamo Fiona Apple con questo pre-trial, Let Her Go Home, e poi ritorniamo da voi ancora con tante cose, ci sono alcune delle nostre rubriche che dobbiamo farvi ascoltare.
They wouldn't let her, they wouldn't let her, they wouldn't let her, wouldn't let her go home. They wouldn't let her go home, they wouldn't let her go home, they wouldn't let her go home, and now there's no more home. Extra shifts, still couldn't pay the bill. No danger, no flight risk, but she will stay in jail. She was not convicted of anything. She was not convicted of anything. Won't you let her go home? Won't you let her go home? Won't you let her go home? At home she's got two kids, and grandma needs her care. Who packed the lunch, she give meds, if she's in jail, not there. They already took the only daddy that they ever had. Shot him, then put a gun near him that he never had. Wouldn't let him go home, wouldn't let him go home, wouldn't let him go home. 2 months, the rent's past due, and grandma took a fall. The kid's been missing school to see her at the hospital. When the teacher saw that they were not in school again today, she called CPS and CPS and took the kids away. Wouldn't let them go home, wouldn't let them go home, wouldn't let them go home. Inside the news hits hard, she's never been more alone. Can't afford a new phone card, besides nobody's home. Shame and isolation, economic deprivation. And there's no more home, and there's no more home, and there's no more is the cop. He doesn't even show in court, and all the charges get dropped. What the fuck's the point of all the fucking hell you put her through? Took a whole world away and set her up to start round two. Wouldn't let her go home, wouldn't let her go home, wouldn't let her go home. And now there's no more. They wouldn't let her, they wouldn't let her, they wouldn't let her.
E allora Fiona Apo con questo brano particolare, come lei, come il suo lavoro musicale, Pre-Trial, Let Her Go Home, che ci ha accompagnati a una rubrica che normalmente noi abbiamo il giovedì, quella di lirica a cura di Giovanni Chiodi. Per una serie di motivi volevamo recuperarla, non siamo riusciti a mandarla in onda giovedì scorso, volevamo recuperarla venerdì c'è stato un blackout dei telefoni esattamente all'ora della rubrica, e quindi a questo punto abbiamo chiesto a Giovanni di inviarcela per essere sicuri di averla, ed ecco la sua corrispondenza.
Oggi parliamo di Der Junge Lord al Maggio Musicale Fiorentino. È incredibile ma vero. L'opera di Hans Werner Henze non era mai stata rappresentata in Italia in lingua originale tedesca. Occasione da festival, dunque, afferrata al volo dalla 87esima edizione del Maggio Musicale di Firenze, che ha programmato 4 recite di questo lavoro teatrale dato a Berlino nell'aprile del 1965 e in prima italiana a Roma nel dicembre dello stesso anno nella versione ritmica italiana di Fedele D'Amico, regia di Virginio Poecker e con il compositore sul podio. Il Giovane Lord è un'opera di grandissimo valore musicale e teatrale, elaboratissima opera, donta del fatto che sia tonale. Henze, grande amante dell'opera italiana, scrive una partitura ricchissima di inventiva e sceglie un libretto non solo raffinato, ma anche attualissimo, confezionato dalla grande Ingeborg Bachmann, l'autrice, tra le altre cose, del bellissimo romanzo Malina del 1971. L'opera è la satira di un ambiente piccolo borghese tedesco del 1830 che si entusiasma all'arrivo di un lord inglese, Sir Edgar, ricco e stravagante. La gente accetterà tutto dal facoltoso signore, farà gara per imitarne i modi, anche quelli più strani, come il fatto di, in questa regia, di indossare una gonna e non pantaloni, e si esalterà per il figlio, il giovane lord, appunto, che è ancora più bizzarro del padre, anche perché all'insaputa di tutti è una scimmia che attira per i suoi modi. Alla fine tutti si accorgeranno di essere stati affascinati da un animale e perfino Louise, il personaggio più puro, cadrà in preda del giovane lord accorgendosi tardi dell'abbaglio. Satira crudelissima di una società ipocrita dell'apparenza, il Maggio Musicale Fiorentino ha proposto uno spettacolo perfetto con un direttore di grande esperienza, Markus Stenz, che ha articolato i vari livelli della partitura benissimo e un cast ideale e prevalentemente italiano. Sir Edgar è l'attore Giovanni Franzoni, il suo segretario è Levent Nakirci, grande matatore e ottimo cantante. Lord Barrett, cioè il giovane Lord, il ruolo più impervio, molto acuto, uno strepitoso Matteo Falcer, la baronessa Grünwiesel, una splendida Marina Comparato, Louise, una magnifica Marilyn Santoro e la cuoca Begonia, una divertente Caterina Dell'Aere. Una felice sorpresa alla regia di Daniele Menghini, che ha montato uno spettacolo non solo fluido e recitato come se fosse un lavoro di prosa, ma anche divertente, credibile, senza eccessi, colorato, pieno di verve, con un secondo atto addirittura strepitoso, tutto ambientato nella sontuosa biblioteca di Sir Edgar. Scene di Davide Signorini, che si è ispirato a Collodi e alle sue vignette, e costumi bellissimi di Nica Campisi, ma soprattutto, e lo voglio sottolineare, alta recitazione. È uno spettacolo attraversato da una vena di sottile ironia, dove la parodia non è becera, ma realizzata con un sarcasmo sorridente che coinvolge il pubblico, perfino nei siparietti di inizio atto, interpretati da un distinto attore con un mascherone e cilindro, senza mai scadere, lo ripeto, nella farsa e nella macchietta. Veramente divertente, dunque, ma anche verosimile a suo modo perfido. Siccome tutti vogliono imitare Sir Edgar e il suo seguito, è azzeccata l'idea di vestire gli uomini con una gonna. È stupenda poi la scena in cui il giovane Lord scimmiesco offre una rosa gigantesca a Louise e il grande movimento di massa che segue alla scoperta dell'amara verità quando cade la maschera del finto Lord. Insomma, uno spettacolo ispirato alla tradizione italiana teatrale, con l'idea vincente di mescolare Collodi e Goethe, cioè l'Ottocento italiano e quello tedesco, fuggendo la trappola dell'espressionismo. Avrebbe meritato più repliche, standing ovation finale con il pubblico che non voleva lasciare la sala. Ricordo infine, per le cose che ci sono da vedere in giro ancora in questa settimana, che a Valencia è ancora in scena la nuova produzione di Roberto Devereux di Donizetti, con la nostra Eleonora Burato debuttante e il nostro direttore Francesco Lanzillotta, regia di Jetske Minze. Di questa produzione riparleremo perché a luglio girerà e andrà al Teatro San Carlo di Napoli. E infine questa settimana saremo a Cremona per l'avvio scoppiettante del Festival Monteverdi. Vedremo Cecilia Bartoli, Orfeo e Eurydice di Gluck, e poi il 13-14 giugno il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi, diretto da Michele Pasotti con la regia di Davide Livermo, ma appunto ne parleremo anche la prossima settimana.
E allora grazie a Giovanni Chiodi, abbiamo fatto ammenda, abbiamo recuperato la sua rubrica, lo sentiremo comunque anche nel suo giorno di lezione, cioè giovedì, per una nuova corrispondenza. Susan Vega, Love Thief, tratto dal suo ultimo lavoro, insomma non si smentisce mai, davvero una grande artista. Noi siamo quasi arrivati alla fine della nostra puntata di Cult di questo lunedì, però ringrazio alcuni ascoltatori e ascoltatrici che hanno scritto a proposito della festa, Paola che ci segue sempre, e viva la IRE, viva Radio Popolare, grazie Paola, insomma l'energia che oggi vi manca un po' e ci credo ce la siamo presa tutta noi. Sì, no, noi effettivamente stamattina siamo un po' stanchini, ma insomma ce la mettiamo tutta anche diciamo nella programmazione consueta. E poi Paolo Abbonato che dice che emozione ieri sera con Celestini, come sta? Insomma grazie per tutto, auguri per la voce, insomma Paolo grazie di esserci stato, sì anche Ascanio. Ieri sera era come dire quasi più sommesso della sua consuetudine, ma anche in parte perché abbiamo toccato degli argomenti che, come avete sentito, sono insomma, gli stanno molto a cuore, è qualche cosa che sente profondamente in questo periodo, tutto quello che sta succedendo, e credo che alcune cose su cui ci ha fatto riflettere ce le possiamo portare a casa. Grazie insomma a tutti quelli che hanno scritto, ce ne sono altri, li saluto e le saluto tutti. Adesso è il momento di Giallo Crovi, per cui sigla.
Cari amici di Radio Popolare, oggi voglio parlarvi di una raccolta di racconti che si intitola Quante storie Marescià. L'ha scritta Roberto De Luca ed è pubblicata da Pendragon. I racconti di De Luca raccontano la normalità delle indagini del maresciallo De Robertis, le sue giornate in cui la noia è più presente della meraviglia. C'è spesso poco da ridere in una vita così. Il mondo dei carabinieri, raccontato da De Luca, non è quello delle barzellette. E quando talora affiora l'ironia nella narrazione, capiamo che serve a illuminare racconti che altrimenti potrebbero parere troppo crudi e troppo drammatici senza di essa. Sono 5 storie, 5 distinti episodi apparentemente slacciati uno dall'altro, ma che in realtà sono uniti da un unico filo conduttore: la follia umana da una parte e la ricerca della verità dall'altra. Gang di adolescenti e anziani arzilli che non ne vogliono sapere di invecchiare si alternano in un susseguirsi di eventi. Viagra, pastiglie, spregiudicate sessantenni che si concedono a impauriti e quasi impotenti giovani, un triplice tentato omicidio architettato da altrettante trementri deviate, il periodo del Covid visto da chi era chiamato a far rispettare norme terribili, 4 sessantenni che decidono di riesumare un vecchio loro progetto di eguaglianza sociale e per questo decidono di affrontare la legge. Il tutto in equilibrio su quel sottilissimo filo che divide la realtà dall'immaginario, dove il maresciallo Luca De Robertis e i componenti della stazione dei carabinieri di Castello di San Petronio cercano una verità e una giustizia non sempre facili da accettare. Quante storie Marescià di Roberto De Luca, pubblicato da Pendragon, vi porterà nella quotidianità del maresciallo De Robertis, tra crimini e umanità, tra realtà e finzione.
E allora grazie al nostro Luca Crovi con il suo Giallo Crovi di quest'oggi, noi siamo arrivati alla fine, quindi cominciamo a mettere la sigla. Leggo un messaggio, uno tra i molti che sono arrivati, a proposito della festa, quello di Claudio. Ciao Ira, grazie per la bellissima festa. Ho dovuto partecipare solo sabato, ma è stata una giornata densissima di momenti di riflessione e di comunità che manca moltissimo in questi tempi. Un saluto, credo che tu abbia sintetizzato veramente la situazione, insomma, per cui ringrazio Roberto che dice che senza voce gli è sembrato di sentire Monica Vitti in diretta. Quindi, come dire, un paragone inarrivabile, perché noi che andiamo in onda, dice, qui a Radio Popolare, anche se siamo senza voce, la voce rimane insomma convincente anche quando è a metà. Insomma, grazie, siete stati molto carini in questa mattinata, per me un filo complicata dal punto di vista sonoro, ma non dal punto di vista dell'entusiasmo e del ringraziamento per la vostra partecipazione alla festa. Tra poco le notizie di Radio Popolare, ci sentiamo domani alle 11.30 con Cal. Ciao ciao da Ira Rubini. How irresponsible when it becomes a trial.